Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi.
Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi.
E io sono Giada Centofanti e come potete constatare sono ancora viva, vegeta e parte attiva del podcast. In effetti per un po' non avete sentito la mia voce, ma sappiate che io ci sono sempre, a volte dietro le quinte, altre come oggi a chiacchierare di fronte al microfono. Bene, ora che vi ho rassicurato, vi voglio incuriosire invece, dandovi qualche indizio sulla puntata di oggi. Io e Giorgio vi racconteremo come riuscire a ottenere il massimo dai vostri contenuti per il web, ottimizzando il più possibile i vostri sforzi.
Sì, sappiamo tutti che creare contenuti originali di qualità, tutti ce lo chiedono, no? E che portino soprattutto valore a chi ne fruisce, non è semplice. E tutto questo ci porta via anche un bel po' di tempo, ecco. Allora oggi vogliamo darvi qualche consiglio per far fruttare di più questi contenuti.
Esatto, e per la precisione vogliamo spiegarvi come mettere in pratica una tecnica che i nostri amici americani chiamano content repurposing, ovvero riutilizzare i contenuti dando loro un nuovo scopo e una nuova forma.
Aspetta, giusto per fare l'avvocato del diavolo, quindi stai dicendo che dovremmo andare a rimettere mano ai vecchi contenuti già esistenti invece di crearne dei nuovi? E perché avrebbe un'utilità fare questa cosa qui?
Sì, allora sto dicendo esattamente questo ed è vantaggioso perché ti consente di concentrarti non solo sulla creazione di un ottimo contenuto ma anche sulla sua promozione. Oggi se non promuoviamo a lungo e su diversi canali i nostri contenuti c'è il rischio che nessuno li veda. Considera che, e sicuramente lo saprai tu, lo sapranno i nostri ascoltatori, solo nel nostro newsfeed di Facebook ogni giorno sono in competizione almeno 1500 storie. Chiaramente creare nuovi formati per il nostro contenuto originale ci permette di riempire il nostro piano editoriale social, al contempo venendo incontro alle preferenze dei nostri utenti, sì, perché magari c'è quello che ama leggere, quello che preferisce un'infografica e quello che vuole le slide, per esempio.
E poi ovviamente abbiamo opportunità in più di saltare fuori nei risultati di ricerca dei motori, per esempio. Magari si salta fuori con il blog o magari con le slide che abbiamo messo su SlideShare o con il video su YouTube o con un pezzo di un articolo o un commento su Medium, insomma ne abbiamo diverse.
Esatto, proprio così. Certo, poi sta a ognuno valutare se vuole andare in competizione con grandi siti ben posizionati, magari per la stessa chiave di ricerca, oppure preferisce spingere solo il proprio sito. Secondo me però l'opportunità di essere trovati e conosciuti su siti diversi dal nostro è comunque da valutare.
Ok, bene, quindi cerchiamo di capire un attimo da dove iniziamo per mettere in atto quello che tu hai chiamato, com'era, difficilissimo, content repurposing, giusto?
Sì, esatto, significa proprio dare un nuovo scopo, no? Repurpose è dare un nuovo scopo a qualcosa, cambiare lo scopo di qualcosa.
Quindi non è che è il contenuto che si ripropone come i peperoni?
Ecco, no, non si ripropone come la peperonata, si ripropone okay, in una maniera piacevole.
Meno ma, bene. Spiegaci un po' come si fa.
Allora, prima di tutto dobbiamo scegliere i contenuti da cui partire. E magari nel nostro esempio parliamo di post del nostro blog aziendale, no? Per trovare quelli più adatti possiamo usare tre parametri per guidarci nella decisione. Allora, intanto andiamo a prendere dei contenuti che siano evergreen perché, chiaramente lo capite bene, avrebbe poco senso investire altro tempo per creare nuovi formati di articoli di cose che oramai hanno fatto il loro tempo, no? Che so, per esempio se si parla di un vecchio modello di iPhone o di una funzionalità di Facebook che poi è stata eliminata. Il secondo parametro, in questo caso ci viene in aiuto Google Analytics e gli insight dei vari canali social, perché questo secondo parametro è, chiamiamolo popolarità, ma diciamo però in termini di traffico, di condivisioni e tempo sulla pagina, non di vanity metrics, no? Quindi qualcosa che sia effettivamente valido, che abbia un valore per noi, quindi magari
che non sia effimero.
Esatto, che non sia una cosa effimera, che comunque sia un contenuto che sì, è stato condiviso tante volte, ma magari è stato anche letto, se possibile, ecco. E poi come ultimo parametro parametro possiamo andare a vedere se abbiamo una congiuntura astrale, cioè se abbiamo qualche contenuto che sia evergreen, sia popolare e che magari abbia bisogno di un aggiornamento.
Io adesso sto facendo mente locale e ho aperto qui il browser, sono andato su Meritabiz e ho cominciato a vedere i vecchi post, no? Vorrei arrivare al concreto perché io ho visto due o tre articoli che potevano essere interessanti e dico vabbè, questi sono dei sempreverdi, possiamo riutilizzarli. Bene, andiamo alla ciccia. In pratica cosa devo fare per trasformare e riproporre questi post? Perché non vorrei perderci lo stesso tempo che ci ho messo a scriverli, perché sennò non è più conveniente. Ecco.
Allora, le possibilità sono parecchie e fra l'altro sono bidirezionali, nel senso che ora noi faremo l'esempio di post del blog, come vi dicevo prima, che possono diventare altro, ma tutto questo altro che noi andiamo a menzionare può diventare un post o una serie di post a seconda di quanto sono corposi i contenuti che prendete in considerazione.
Beh, è interessante perché poi quello che facciamo un compo noi, no? Da dove cominciamo quindi?
Allora, partiamo da una cosa banale ma non scontata, e cioè un vecchio post del blog può essere trasformato in altri post. Cioè, se ci pensi, ogni articolo che scriviamo in realtà contiene tanti spunti, tante diramazioni che potremmo percorrere ma che giustamente non approfondiamo in un singolo post perché rischieremmo di essere dispersivi. Diciamo che se stessimo parlando di una serie TV li chiameremmo spin-off.
Non male, poi alla fine tutti questi post si possono mostrare agli utenti come, fra virgolette, related post, cioè correlati, così da creare per loro un percorso di lettura e in qualche modo tenere l'utente lì più tempo sul tuo sito, no?
Esatto, certamente. Esattamente come possiamo ampliare l'argomento per altri post sul nostro blog, lo possiamo fare anche per eventuali guest post. Cioè, quando siamo in fase iniziale o comunque di brand awareness, scrivere per conto della nostra azienda o nostro su siti altrui può essere una strategia efficace per ottenere visibilità, per ottenere credibilità e in alcuni casi anche traffico verso il nostro sito, soprattutto appunto se stiamo parlando di un argomento correlato.
Beh, a noi marketer piace avere dei sani backlink che possono sempre essere utili a livello di indicizzazione su Google. Io sono diventato ormai bravissimo a scrivere per ottenere, diciamo, l'opportunità, non so, di avere qualche link entrante. Ci è voluto un po', ma ho tutta una serie di script che mi aiutano un po' a strappare un sì al gestore del sito che prendo come obiettivo. Mi stai dando però uno spunto nuovo, perché mi dici non argomenti tuoi ex novo da scrivere, ma parti da un post che c'è già e proponi un ampliamento, un approfondimento di un aspetto di quel post lì, in modo che sia più facile che ti dicano di sì. Mi sembra che gli appassionati di neuromarketing, noi abbiamo fatto una puntata tempo fa, poi nelle notte, non mi ricordo il numero, però nelle notte abbiamo fatto una puntata con Saletti, no, sul neuromarketing. Sì. Ecco, gli interessati al neuromarketing stanno già facendo un po', collegando i puntini, però non potremo mica copiarli soltanto e incollarli altrove, dovremo anche metterci un po' di nostro. E quindi in questo caso è una via utilissima a destare l'attenzione del tuo obiettivo, cioè la persona che sta dall'altra parte la stuzzichi con qualche cosa che ha prodotto lui, offrendogli un ampliamento. È molto interessante quello che hai detto.
Eh sì, perché se ci pensi poi lì si tratta anche di internal link, no? Chiaramente se tu ampli un argomento già trattato su quel blog, poi inserirai uno o più link interni all'argomento trattato, appunto, no? Ora vi do un altro spunto però, perché per ora siamo rimasti nello stesso ambito di contenuto del nostro contenuto originale, no? Quindi l'articolo, il post sul blog. Invece un modo più che classico di riutilizzare i post del blog è quello di elaborarli in formati adatti ai diversi canali social. Intendo dire che sostanzialmente possiamo creare dei micro contenuti modellandoli a seconda del social media in cui li vogliamo pubblicare. Possiamo fare un'immagine con un breve testo oppure con dei dati rilevanti estrapolandoli proprio dal post che noi stiamo riutilizzando, o magari possiamo fare un breve video che funzioni come una sorta di teaser per il post.
Beh, nel caso del podcast si potrebbe tagliare un pezzo brevissimo della puntata e fare, non so, una quota audio. Lo abbiamo fatto con una puntata su Instagram, mi sembra, e ha avuto degli ottimi risultati.
Sì, esatto. Poi un'altra opzione che abbiamo è quella di creare una serie di email. Sai, quelle classiche cose, mini corso email in 7 giorni, che naturalmente possono essere utili all'utente e portare a noi dei lead, cioè dei nuovi contatti. Fra l'altro, un'automazione del genere adesso è gratuita anche con MailChimp. E voi, ascoltatori di Merita, avete a disposizione una bella puntata per capire come usare questa funzionalità.
Sì, perché poi ospite della puntata era Alessandra Farabegoli, che è probabilmente la persona più esperta che abbiamo in Italia su MailChimp, quella che ha fatto tantissimo. Poi, se non avete MailChimp, si può fare benissimo con tanti altri prodotti, si può fare con MailerLite, che lo abbiamo recensito nella puntata numero 94, se volete andarlo a vedere. Tra l'altro offre una suite per fare automation molto interessante. Io la uso in un paio di miei siti e devo dire che mi sono trovato tutto sommato bene. Poi è vero anche che uso MailChimp per MeritaBiz, però in realtà io in questo caso qui ho usato MailerLite per 2 side project e ha funzionato davvero davvero sorprendentemente bene. Quindi, se volete andarvi a risentire la recensione, l'abbiamo lasciata nella puntata numero 94.
Eh sì, perché poi MailerLite è molto molto facile da impostare, cioè fare un'automazione non diventa un rompicapo, è una cosa abbastanza semplice. Sempre pensando quindi a questo tipo di strumenti e a un'eventuale acquisizione di lead, ovviamente a partire da diversi post possiamo creare un ebook. L'importante però è che non mettiamo lì dentro i post così come sono, cioè secondo me è sempre bene aggiungere altri concetti, magari qualche immagine. Insomma, se l'utente mi dà la sua mail e io poi gli rifilo gli stessi post che poteva leggere sul sito senza offrire qualcosa in più, beh, penso che poi si senta fregato, o almeno io mi sentirei così.
Vabbè, credo assolutamente di sì. Non è che poi l'utente è proprio un fesso, pensare che l'utente sia l'utonto. Io tante volte sento dei commerciali: ah, lui è un utonto, non controlla le cose. Ecco, lo fanno i perdenti, cioè parlare male dei propri clienti e considerarli tonti lo fanno i perdenti, quelli che criticano i contenuti dei clienti sul web, si lamentano delle richieste strane, dei loro comportamenti. Ecco, l'utente invece è sempre più furbo di quello che noi pensiamo, e se fa domande stupide è perché probabilmente noi non lo stiamo aiutando a capire, ci stiamo rivolgendo a lui in modo sbagliato. Quindi in realtà, quando l'utente fa l'utonto, un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi. Ecco, perciò l'utente è da coccolare, offrendogli se non proprio i contenuti migliori, perché non sempre è possibile, ma in assoluto almeno del materiale di sostanza, ecco, che non sia proprio effimero. C'è qualche altro formato che potrebbe interessarci però per questo tipo di attività?
Assolutamente sì, per esempio uno che a noi piace proprio tanto tanto, e cioè il podcast. Perché in effetti, se vi piace come idea, ma magari, non so, avete pensato al video, vi sentite un po' timidi davanti alla telecamera o pensate di sentirvi scemi, ma vi piace chiacchierare in qualche maniera, avete una buona parlantina, il podcast potrebbe essere un buon compromesso, no? Quindi potete pensare di riutilizzare i vostri post trasformandoli in puntate per un podcast.
Oppure viceversa, come facciamo noi, che noi facciamo i podcast e poi con lo sbobinato ci facciamo una puntata, cioè un episodio del blog, un post sul blog. Qui facciamo un lavoro inverso, perché così è più comodo per noi, perché per noi l'asset principale di MeritaBiz è il podcast, non è il blog. Però ecco, si può fare benissimo il contrario, partendo da dei post succosi, poi si possono creare dei podcast e distribuirli in n.000 canali. Immagino però che ci sia ancora dell'altro.
Eh sì,
giusto?
Perché io per il momento ancora non ho toccato una delle cose che mi stuzzicano di più, cioè l'ambito visual. E infatti, per esempio, potete usare un post come base di partenza per una presentazione. Le diapositive le potete creare tranquillamente e super facilmente, passatemi il termine, con Canva, di cui fra l'altro abbiamo parlato nella rubrica Merita Business Tool, e poi le potete caricare su SlideShare, una piattaforma che vi consente di far avere a queste diapositive una ulteriore esposizione, perché sì, è una piattaforma in cui caricare appunto le slides, ma anche un che di social, nel senso che ci sono i commenti, ci sono gli utenti, insomma c'è un certo movimento e rientra in quelle occasioni di cui vi parlavo prima, di essere su un altro sito e farvi conoscere altrove per poi magari portare auspicabilmente il pubblico sul vostro di sito.
Sì, comunque tu scherzi, ma su Canva ho realizzato diverse presentazioni aziendali, soprattutto poi per quelle che spiegano la parte un pochino più progettuale, e devo dire che alla fine è stato molto efficace come approccio, nel senso che su PowerPoint o su Keynote avrei impiegato un sacco di tempo in più, invece lì me la sono cavata veramente con tanto tempo in meno e quello che dovevo fare l'ho fatto in maniera egregia. Ecco, volendo guardare però la cosa al contrario, come ci piace tante volte fare, se tenete una presentazione durante qualche evento, poi magari si può modificare e adattarla, si può sempre riutilizzarla come blog post, cioè io vado a un evento, salgo sul palco, faccio il mio speech, scendo, io ho il mio testo che ho detto, lo sbobino se ho il video, se no so, magari mi sono fatto lo script prima e uso questo script per fare un post del blog, quindi può essere vero sempre in maniera bidirezionale, come dicevamo
assolutamente
all'inizio.
Sì, poi rimanendo sempre tra le cose che potete fare con Canva o anche con altri tool se vi ci trovate meglio, abbiamo un grande classico, cioè l'infografica. Chiaramente un post che contiene molti dati o statistiche, per esempio, può facilmente diventare un'infografica.
Sì, le infografiche piacciono un sacco e vengono anche tanto condivise. Se andate su Pinterest ne trovate n1000 e vedete le condivisioni che fanno paura quei numeri lì. Peccato che poi i dati da mettere dentro le infografiche devono essere veri, e per essere veri costano un po', e che le infografiche siano pure costose, perché il grafico non lavora così, per questo gusto bohemien di farvi un favore. Non so a te, però i grafici che conosco io non posso neanche dire che tutti si fanno pagare, perché c'è uno che ha un amico che qualche favore glielo devo proprio, no? Però a parte, è pure bravo, quindi non posso neanche dire questo, però in realtà Canva ti aiuta, dai, per fare certe infografiche che devi fare velocemente, che puoi fare tu, fai cose di un livello accettabile.
Sì, assolutamente. E poi ho scoperto di recente, non ne avevo idea, che c'è una parente dell'infografica. Stesso formato verticale, lungo, 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 ma scopo leggermente diverso e nome pieno di consonanti, ovvero Instructographic.
Sì, vabbè, questo, cioè, che diavoleria è? Sembra il nome di Dino Trax, dei cartoni animati che guardano i miei figli.
Ma allora, in realtà è uno scioglilingua. No, scherzo. Allora,
ma non è impronunciabile.
Allora, io francamente l'avrei semplicemente chiamata tutorial o una roba del genere, però voi lo sapete, no? Gli anglofoni sono molto produttivi in quanto a neologismi, e si sono inventati questa bella parola. Allora, in pratica non è altro che un how to, no? Un come si fa, tradotto in immagini e grafica, e funziona proprio come le infografiche alla grandissima su Pinterest.
Sarà che sono ancora lì rimasto al nome o ancora mai in testa?
Allora, immagina che potrebbe essere una ricetta oppure uno di quei tutorial che ti mostrano come si fa una certa pettinatura step by step, no? Poi sono quelli che io provo sempre a fare e poi i capelli non mi vengono mai come sono nella foto della modella.
Ma è quella roba tipo quella che fa Shalene Johnson, che fa gli step delle foto degli esercizi,
ecco,
ginnici?
Bravo.
Adesso si sparge la voce che io guardo le robe degli
e
esercizi
poi non li fai,
ginnici,
però,
Giuro che non è vero. Mi è capitato davanti, giuro che mi è capitato davanti. Esatto. No, vabbè. Ho visto queste cose qui e lei fa proprio le foto, gli screenshot delle, poi sono serie fotografiche, ecco, li mette uno sotto l'altro per far vedere quali sono i movimenti, ecco. Vabbè, ho capito che cos'è l'instructographics. Resta sempre cioè improponibile come nome, però
vabbè. Sì, beh, mi rendo conto, ma che ci vogliamo fare se gli americani si inventano le parole così, così consonantiche, ecco. Oh, comunque, attenzione, perché per concludere la parte visual ci mancano ancora i video, e in questo caso possiamo creare, che so, un explainer, no? Sai, quelli con i testi e le animazioni che funzionano bene quando vogliamo raccontare il nostro contenuto. Oppure ci possiamo proprio mettere la faccia e fare un video più in stile YouTuber. In ogni caso possiamo scegliere un taglio breve o un taglio lungo a seconda del canale di comunicazione attraverso cui vogliamo diffondere il video.
Guarda, i video però ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa con Marianna Panebarco, no? Della motion graphics. E in generale i video io li ho sempre visti come un grande costo, non tanto perché costino poi da realizzare, perché ci va quello che sa montare, eccetera, costano tanto in attrezzatura, ma costano anche a te se devi farli da solo. Quindi li ho sempre guardati un po' con sospetto. Ho anche provato, perché se andate a vedere nel canale YouTube di Merita, poi c'erano i miei primi tentativi di video, ma non mi sono non mi hanno convinto, ho preferito il podcast. Vabbè. Però devo dire la verità che oggi storcerà il naso Marianna, storceranno il naso quelli che fanno video seri. Anche quando non hai un budget grandissimo e vuoi produrre qualche cosa a livello video, ci sono delle librerie che ti aiutano, no? Io ho in mente Videoz, Videomaker, FX, ecco. Ci sono, poi ve li metto tutti nelle note, sono delle librerie che vi aiutano a fare dei video usando, non so, cartoni animati, la motion graphics o delle animazioni o delle librerie di video, tra virgolette, corporate, che vi aiutano a spiegare le cose che volete spiegare. Quindi, vabbè, la serie A, giocare in serie A e prendere un'azienda che fa questo, motion graphics o video, e farvelo fare. Se però siete in difficoltà, potete fare da soli, andando a vedere questi tool che fanno comunque dei prodotti che, sì, ha ragione quando diceva Marianna che sembrano un po' tutti uguali, ma in realtà con la vostra manualità li renderete sufficientemente gradevoli per comunque far passare il messaggio.
Certo. Poi, rimanendo ancora in campo video, quando abbiamo una serie di post molto approfonditi e sentiamo che in realtà ci sarebbe ancora parecchio da dire, possiamo anche pensare di trasformarli in uno o più webinar o magari in un corso online, tenendo presente che solitamente queste due tipologie sono un pochino più semplici dei video che noi abbiamo citato prima, perché di solito c'è all'inizio il faccione o l'introduzione di chi tiene questo webinar e poi una serie di slide o al massimo il viso affiancato alle slide, quindi diciamo che tecnicamente è una cosa piuttosto semplice da realizzare.
Beh, tra webinar e corso online dici, beh vabbè, adesso il webinar è una cosa dedicata all'acquisizione di lead e l'altro è invece già sulla parte del profitto, perché quando tu vai a fare un corso vuol dire che l'hai venduto, quindi cioè chi si è seduto lì nella maggior parte dei casi è perché ti ha pagato, oppure puoi fare dei corsi propedeutici. Esatto. Per poi vendere altro, però ecco, sì, diciamo che nella maggior parte dei casi però è più facile fare un webinar e acquisire dei lead. Sono molto meno costosi che anche fare un corso fisico, tenerli lì tutto un giorno. Però dipende sempre dal prodotto, dalla strategia che vuoi
certo,
mettere in piedi.
Anche poi nel caso comunque del corso online, eventualmente il fatto di dover impiegare di più a produrre quel contenuto in realtà è ben ripagato, perché poi il corso lo vendiamo, quindi se ci impieghiamo altro tempo rispetto a quanto abbiamo detto prima, invece che il discorso era di ottimizzare i tempi, in questo caso possiamo impiegare altro tempo perché lo scopo finale è la vendita. Ora passiamo a questo punto all'ultima idea che vogliamo darvi.
Rullo di tamburi.
A riutilizzare i propri contenuti attraverso altre piattaforme, possibilmente evitando il copia e incolla, anche se qualcuno lo fa, e adattando invece il testo al mezzo che usate. Per altre piattaforme, molto semplicemente intendo per esempio Quora, di cui abbiamo parlato nella puntata 121. Per esempio, se su Quora c'è una domanda alla quale abbiamo già risposto nel nostro blog, nulla ci vieta di riprendere quanto abbiamo scritto e inserire un commento su Quora. Poi c'è Medium, certo, ma ovviamente, come dicevo prima, magari adattandolo al tipo di domanda, chiaramente. Poi c'è Medium, che sembrerebbe essere uno di quei luoghi da presidiare, perché in effetti ci può fare ottenere una certa visibilità e autorità, e se ci giochiamo bene le carte, anche traffico verso il sito. E teoricamente lo stesso discorso varrebbe per LinkedIn Pulse.
Mamma mia, LinkedIn Pulse, che poi non si sa se si chiama LinkedIn Pulse o LinkedIn Publishing Platform. Allora, ancora il nome non è chiaro nemmeno nella testa di LinkedIn, quindi figuriamoci se è nella nostra. Ora, io ho questo amore e odio per LinkedIn, no? Perché secondo me LinkedIn non ha le idee chiare. E, sì, può essere molto utile, quello che volete, ma vedo che la visibilità degli articoli è sempre più bassa, un po' anche per l'alta esposizione che LinkedIn stesso dà a temi più popolari, no? Perché questi devono fare dei risultati, devono far vedere, cioè girano i temi non tanto di lavoro, ma a volte si hanno proprio dei flame su questioni che potrebbero benissimo stare su Facebook. Poi LinkedIn a volte fa proprio percepire tutta la sua incapacità e il suo fastidio nel comunicare con gli utenti. Perché quando tu investi in LinkedIn e scrivi degli articoli, ti costa tanta fatica comunque scriverli, perché anche se li riproponi devi prenderci, lavorarci. Adesso hanno anche tolto, dopo un mese ti tolgono le statistiche, sì, dei tuoi post, no? Sì, ho capito che erano sempre in calo ed è meglio non vedere, però ragazzi, sai, sono quelle metriche di vanità che servono a farci tenere interessati alla piattaforma. Non lo so, io ti dico sinceramente, vabbè, non è semplice capire dove pubblicare, però è vero quello che tu dicevi, che può essere lì il posto dove si ripropongono delle cose, tanto è vero che lo abbiamo fatto e anche con discreti risultati anche su LinkedIn. Comunque, in ogni caso, quello che mi stai dicendo dall'inizio della puntata fino adesso è che schiena gobba e a lavorare, perché anche lì c'è della roba da fare.
Beh ragazzi, a lavorare sempre, perché qui mi sembra chiaro che i risultati non si ottengono se stiamo spaparanzati sul divano. C'è da dire però che io mi rendo conto, no? Il nostro famoso team di content creator in realtà siamo solo noi, e quindi è faticoso anche solo pensare di metterci a creare contenuti appositi per un'altra piattaforma oltre al blog e ai social per ottenere visibilità. Però se noi abbiamo bisogno di questa visibilità, recuperare un buon post dandogli un nuovo scopo attraverso un formato diverso, quindi facendo anche in realtà meno fatica, perché il lavoro grosso l'abbiamo fatto all'inizio, ci può aiutare a sprecare meno tempo e soprattutto a promuovere di più.
Hai veramente ragione. Siamo arrivati però al termine anche della puntata di oggi, in cui vi abbiamo dato qualche consiglio su come riutilizzare i vostri contenuti migliori, i sempreverdi.
Grazie per essere stati con me e con Giorgio durante tutta questa puntata. Se avete voglia di farci una domanda sull'argomento di oggi, o se volete lasciare semplicemente un saluto veloce, come sempre passateci a trovare su merita.biz.
Tutti gli appunti e i link della puntata di oggi, che è piena di link, sono già lì che vi aspettano. Se poi volete, avete anche il canale Telegram, che è nuovissimo e sta dando un sacco di soddisfazioni. Cercate Merita Business Podcast su Telegram e lo trovate. Veramente siamo impressionati dalla reach organica, è fantastico, quindi li trovate anche lì gli appunti della puntata.
Esatto, e se invece volete darci un feedback sulla puntata di oggi, lasciateci una recensione su iTunes.
Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi.
Io sono Giada Centofanti.
E questo è Merita Business Podcast. Ciao!
Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz